Buonasera, vi do il benvenuto a questa serata che prima di cominciare farò precedere dai saluti del nostro sindaco.
Sì, scusate, io purtroppo devo andare di là perché ho una riunione con i pendolari, perché purtroppo capiamo, abbiamo una serie di problematiche, peraltro molto simili a quelle che purtroppo hanno caratterizzato l'incidente di oggi, no? Quindi lo stato della rete e lo stato delle carrozze. Io voglio ringraziare la dottoressa che diciamo, ha voluto essere qua e sicuramente è un impegno gravoso, ma dall'altro lato molto ma molto importante, perché la prevenzione sicuramente ci mette al riparo, o se non ci mette al riparo comunque ci permette di evitare, ove possibile, l'insorgere di alcune malattie o addirittura nel caso dell'insorgenza di cercare di limitarne l'effetto. L'effetto. Io posso dirvi che nel caso, a me è capitato un caso che riporto sempre e lo cito sempre, anche perché a volte la medicina fallisce e fallisce anche positivamente. Mi è capitato un caso in cui una persona a me molto cara, un'amica, gli avevano dato pochi mesi di vita e in realtà con la forza, con l'energia e anche con una giusta alimentazione è riuscita a superare questa cosa, questa sentenza. Io tutte le volte che la vedo devo dire che me l'abbraccio perché per me è una miracolata. È miracolata perché anche in questi campi qui, che sono molto scientifici, molto tecnici e spesso, anzi quasi sempre, sono perfetti, sono un po' come la matematica, a volte succedono anche miracoli, quindi bisogna anche pensare che con la forza della volontà si possa riuscire anche a fare cose che apparentemente ci dicono anche esternamente essere impossibile. Quindi anche con questo, diciamo, approccio, che è sempre ottimista perché io sono così, lascio la parola alla dottoressa e speriamo che ci dia delle buone informazioni per un vivere sereno, anche nel caso di situazioni di difficoltà o di malattia. Grazie.
Prima di cominciare la serata, vi do qualche aneddoto così capiamo anche un po' il perché di questo incontro. Qualche tempo fa, la dottoressa, attraverso una sua collaboratrice, ci ha fatto avere, ha chiesto se in comune fossimo stati disponibili a distribuire questi bellissimi libri. Ma dico bellissimi non per a caso, perché è proprio bella la combinazione dei colori. Infatti stasera quando abbiamo deciso di come metterli li abbiamo messi così perché il colore, io dico sempre che è curativo, dà molta gioia. Allora io mi sono subito attivata per trovare la modalità e abbiamo fatto un bel periodo, cos'è questa primavera, a distribuirli, li distribuivamo qui in comune e in biblioteca. Abbiamo fatto un minimo di foglio informativo, poi sapete Facebook, insomma qualcosa. Però la prima cosa che mi è venuta in mente, perché adesso io qua sono in veste di amministratore, ma ho un trascorso abbastanza lungo di organizzatrice di convegni, e nella mia veste di naturopata, quando ho visto tutti questi bei temi, quindi queste tante cose toccate, finalmente qualcuno che diceva: sì, la salute dipende da tante cose, non c'è il miracolo, non c'è la medicina che qualche volta c'è, però insomma è più complesso lo stadio della malattia e altrettanto articolato e complesso poi lo stadio del superamento, della guarigione o della convivenza con la stessa. E allora la prima cosa che ho pensato era l'idea proprio di parlarne, però, perché semplicemente dare un libro. Infatti subito mi ero preoccupata di dire ma a chi lo do? Perché poi se vengono ne prendono due. Dottoressa mi ha subito detto ma a me non interessa. Chiunque li può prendere perché più se ne dà, più la gente lo guarda e più sarà come dire, avremo acceso una luce così, nell'animo di chi lo va a leggere. Quindi allora ci siamo accordati, finalmente siamo arrivati a questa serata. Quindi la dottoressa Romagnani, pur essendo un'oncologa, medico stimato del nostro territorio, però in questa serata è qui nella veste di presidente dell'associazione Mimosa, che ha fondato nel 2004. Mimosa, amici del dell'oncologico del DH sta per Day Hospital, del Day Hospital Oncologico di Borgo Manero. Ecco, qui si apre un po' un tema a noi molto caro, e dico a noi come amministrazione, perché le associazioni sono un mondo. Noi difendiamo sempre tantissimo il lavoro delle associazioni, perché come amministratore le conosciamo tutti, ognuno a suo pezzo, chi conosce quelle culturali, chi quelle sociali, chi quelle dello sport, perché fanno un lavoro importantissimo. E in questo caso credo che sia un lavoro ancora più importante, perché ogni associazione si specializza nel suo pezzo, aiuta e supporta qualcuno e qualcosa. Però quando si parla di persone che hanno avuto un trascorso, un percorso di malattia, che sia temporaneo più o meno grave, la prima cosa che si cerca è un po' di solidarietà o di comunanza, no? Di andare a comunicare con qualcuno che si trova nella stessa situazione. Allora ne abbiamo parlato di che cosa avremmo fatto in questa serata e abbiamo un po' deciso di dare questo taglio. Ci sarà prima di tutto la spiegazione del progetto, perché questi sabati della medicina è stato un percorso, e lo dirà poi la dottoressa, svolto a Borgo Manero, giusto? E quindi questo è un po' come se fossero gli atti di un convegno, il libro di atti di un convegno, infatti ci sono tanti argomenti. Però poi abbiamo deciso anche di, cioè io ho chiesto alla dottoressa se non potevamo dare anche un taglio nel quale mettere qualche, come dire, prezioso consiglio, perché a volte siamo tutti inondati da tante belle notizie, oppure da tanti divieti, da tanti cosa fa male, cosa non si deve fare, però poi ce ne andiamo con questa vasta letteratura e diciamo, vabbè, adesso. E allora abbiamo deciso anche di dare, ho chiesto gentilmente, abbiamo un programma un po' esteso perché ha fatto la dottoressa, di dare un taglio un po' così. Per cui adesso io passerò la parola alla dottoressa che ci spiegherà il progetto, perché nasce, perché è stata così generosa anche nel distribuire tutti questi libri. Non saranno distribuiti solo in questa serata, perché ne arriveranno ancora, ne abbiamo due scatole, quindi sappiate, ditelo anche a chi conoscete, che sia nell'ambito del comune che della biblioteca continueremo questa distribuzione, basterà andare e prendere il volume. E quindi ci racconterà da cosa nasce questo progetto e poi faremo la parte così dei consigli. Ci resterà anche un margine per qualche domanda da parte vostra. Quindi grazie per essere intervenuti e buona serata a tutti.
Io mi alzo perché non riesco a star seduta quando parlo, perché mi devo muovere, chiedo scusa, e ovviamente ringrazio il Comune di Arona per questa possibilità che ci ha dato di parlare in questa serata. Oggi sono qui prevalentemente come presidente dell'associazione a presentare questo progetto, che credo che sia estremamente importante e significativo da raccontare, proprio perché nasce da una consapevolezza. Io sono un oncologo medico, come molti di voi sanno, curo e combatto le malattie da una vita, e la cosa che mi sono resa conto ad un certo punto è che per qualsiasi malattia, è vero oggi c'è una cura, ma questa cura ha sempre un costo, e il costo che io imputo alla cura non è il costo del farmaco o il costo dell'intervento, è il costo che il paziente deve subire, è il costo del dover rimanere a casa magari dal lavoro, non poter fare le cose che gli piacciono, non essere più di sostegno per la sua famiglia, non poter più avere la vita che aveva prima. E proprio per questo costo ognuno di noi si dovrebbe rendere conto che la cosa importante è che, appunto, quando si dice la salute è la prima cosa, vuol dire anche che ci dobbiamo impegnare in questo settore per cercare di salvaguardare questo bene che è così prezioso, proprio perché quando ci si ammala, se anche c'è una cura, la cura non è a costo zero. Quindi questo è un po' il preambolo da cui è nata un po' questo progetto. Voi tenete conto che la nostra associazione è nata nel 2004, lo scopo iniziale era quello di supportare i pazienti che appunto devono avviare un trattamento chemioterapico per una malattia oncologica e poi proseguire i controlli e tutto quanto, ma nel nostro statuto fin da allora, quindi fin dal 2004, c'era come obiettivo quello di promuovere appunto la prevenzione delle malattie, nel nostro specifico ovviamente dei tumori, ma in generale promuovere la salute. I primi anni ovviamente non siamo riusciti a fare molto, perché ci siamo costituiti, i soldi erano pochi, pochi volontari, abbiamo dovuto iniziare in concreto a fare qualcosa per il reparto, Man mano che siamo cresciuti, man mano che la nostra esperienza si è accresciuta nell'ambito appunto del nostro settore, siamo riusciti finalmente a portare avanti anche questo discorso della promozione, aprendo l'associazione verso il territorio, che è stato secondo me il momento più bello e fondamentale del nostro vivere e del nostro essere volontari, e cioè quello di far sì che al di là di tutto quello che noi facciamo all'interno dell'ospedale, portiamo un messaggio sul territorio, che è quello appunto della promozione alla salute. Quindi questa sera non parliamo di cancro, ma parliamo di salute. Questo è il concetto un po' da cui mi vorrei sganciare, anche perché quello che valutiamo adesso, che vi racconterò, vale non solo per la prevenzione dei tumori, ma vale per la prevenzione di tantissime altre malattie. Quindi questo è importante sottolinearlo. Il progetto nasce da questo concetto di base, cioè prevenire meglio che curare, lo diciamo, ci sono cartelloni, ogni anno vengono fatte le campagne, ma poi si scopre ad esempio che quando si va a fare la valutazione dei tassi di donne che partecipano allo screening mammografico, il tasso delle persone che partecipano allo screening per i tumori del colon, piuttosto che non, questi tassi che uno si aspetterebbe essere al 100%, proprio perché lo screening è gratuito, ci veniamo chiamati a casa e tutto quanto, non è così. Quindi vuol dire che nonostante quello che abbiamo a disposizione, nonostante ognuno di noi pensi che la salute viene al primo posto e tutto quanto, alla fine quando poi si tratta di mettersi in gioco direttamente per la propria salute, non sempre ci si mette davvero appunto a fare quello che è necessario. Spesso perché non si sanno le cose, spesso perché si ha paura, ma la paura nasce dall'inconsapevolezza di alcune situazioni legate alla malattia, e quindi tutto un insieme di cose ci porta a volte appunto a non fare quello che dovremmo, cioè salvaguardare la nostra salute. Un altro problema grande da cui nasceva il progetto era il fatto che adesso siamo sovraccaricati di informazioni, nel senso che internet, su Facebook, il telegiornale, cioè chiunque parla di tutto, ma questo in qualunque settore, ma soprattutto in medicina, questo eccesso di informazioni fa sì che alla fine uno non ci capisce più niente, perché uno ti dice che va bene una cosa, l'altro poi alla televisione dice che quello non va bene, ne va bene un'altra. E come si fa a capire chi ci dice la verità? Questo è il problema. Io quando ho fatto un intervento sempre per l'associazione a Borgo Manero sull'olio di palma, ovviamente una delle cose su cui si è discusso enormemente per tantissimo tempo, è scoppiato proprio un caso, ero andata a fare, come faccio sempre quando devo fare una presentazione, una ricerca su internet giusto per capire, e avevo trovato che di olio di palma se ne parlava su circa 35.000 siti. Questo per dirvi quante informazioni uno va a cogliere all'interno di internet, e mi chiedevo anch'io, leggendo le cose, quanto una persona normale, intesa che non abbia una conoscenza scientifica, potesse capire dove era la verità, cioè dove andava l'ago della bilancia rispetto a questi argomenti. Ho fatto fatica anch'io, ad un certo punto non capivo più nulla. Perché ovviamente ognuno lo difende, lo attacca, a seconda di quelli che sono poi gli interessi che stanno dietro, ovviamente. Quindi è facile giocare poi sulla salute della gente, sulla disinformazione. Anche perché è vero che creare il caos ovviamente fa in modo che le informazioni non arrivino correttamente. Quindi alla luce di tutti questi aspetti nasce il nostro progetto, che era stato intitolato appunto I Sabati della Salute. Lì vedete la locandina del 2016, perché i sabati della salute sono stati proprio questi, una serie di incontri di sabato fatti dall'inizio dell'anno fino alla fine dell'anno all'interno dell'ospedale, perché l'ospedale non è solo luogo di cura, è luogo anche di prevenzione, e soprattutto dovrebbe sempre di più essere un luogo aperto al discorso della prevenzione, dove si è parlato non della prevenzione del tumore, ma della promozione alla salute a 365 gradi, per cui gli specialisti che sono venuti a parlare in quei giorni non erano tutti dei medici, io c'ero, ho fatto la mia parte come medico sullo screening, ma sono venute diverse persone che hanno portato il loro contributo a far chiarezza su argomenti che non erano chiari, il problema delle onde elettromagnetiche, il problema dell'alimentazione,
problematiche legate all'attività fisica, la capacità di gestire il proprio ambiente domestico e anche lavorativo per metterlo in sicurezza per la nostra salute, quindi tutta una serie di argomenti che andavano a toccare tanti aspetti della nostra vita, del quotidiano. E la cosa, l'intento, diciamo, di questi incontri era non spaventare, ma bensì informare nel modo corretto, cioè c'era qualcuno che al di là appunto del tavolo ci parlava cercando di darci delle indicazioni pratiche su come gestire tutta una serie di cose. Gli incontri sono andati direi molto bene, l'Aula Magna contiene circa 200 persone, l'Aula Magna era sempre piena dal primo all'ultimo incontro e ci sono persone che abbiamo visto durante tutto il percorso, quindi è diventato veramente una sorta di percorso per raggiungere insomma tutte queste informazioni. Ad un certo punto nell'ambito di questo percorso mi è venuta un'idea balzana, che poi però hanno colto tutti al volo, e cioè di dire: allora sì, abbiamo fatto informazione, abbiamo informato N persone, perché facciamo conto che non erano tutti uguali, insomma in 6 incontri avremmo raggiunto 1000 persone, però muore tutto qui, cioè uno se l'è portato a casa, quella persona magari siamo riusciti a sensibilizzarla, ma non andiamo oltre. Allora l'idea di dire: ma perché non raccogliamo tutte le informazioni che sono emerse durante questi incontri, non le scriviamo sul libro in modo semplice, chiaro, dando delle indicazioni precise, dando dei consigli pratici, affinché chiunque abbia la voglia di ovviamente fare questo viaggio nella salute possa ritrovare tutto quello che era emerso. Per cui nasce e lancio l'idea del libro, tutte le persone che hanno partecipato agli incontri hanno aderito volentieri a questa iniziativa, è stato un lavoro portato avanti per mesi di verifica, ricorrezione delle bozze, ricontrollare, ma perché l'obiettivo voleva essere quello di essere qualcosa di pratico, non il mattone che uno inizia a leggere dopo 2 pagine non ce la fa più, quindi l'obiettivo era quello di creare qualcosa veramente di concreto. E finalmente a fine aprile del 2017 il libro viene pubblicato ed è stato presentato. Ma le diapositive, scusate, non sono andate avanti. Oh Peppa, scusate, adesso ve le rifaccio rivedere. Mi sa che non parto, scusate. Ah, era, ma mi sa che è andato in pausa. Perché non va? Forse è andato in stand-by il coso, magari. Perché proietta la prima immagine e non va. Comunque, vabbè, vado avanti comunque così. Allora, è lui l'esperto. Ok. Allora, praticamente questo libro poi è stato presentato durante la giornata nazionale al malato oncologico, che è una giornata che è sempre la terza domenica di maggio, quindi l'anno scorso, terza domenica di maggio. Abbiamo poi fatto questa presentazione pubblica durante il pranzo che l'associazione organizza appunto per i pazienti e le loro famiglie, facendo come prima cosa la promozione appunto di questo libro e la prima distribuzione del libro a tutti i presenti al pranzo. A questo punto, aspetti che vado avanti almeno per le mie. Ci siamo? No? Si è spento tutto. È tornato. E che come andava? Non importa, vado così, mi detengo io giusto da visionare per non perdere il filo del discorso. Allora, è stato appunto dato per la prima volta e abbiamo riscontrato appunto già in questa prima distribuzione un grande interesse, perché ovviamente l'aver già fatto un lavoro di diciamo pulizia delle informazioni, dando solo le informazioni corrette, ovviamente facilita chi soprattutto non ha grande dimestichezza in certi argomenti ad addentrarsi nella problematica stessa. questa esperienza ci ha insegnato molte cose, anche a noi che abbiamo partecipato e abbiamo fatto appunto il progetto, in quanto, grazie mille. Sì? Ok. Allora, e la cosa, le cose che abbiamo imparato fondamentalmente è che la salute è un bene prezioso e quindi va tutelato, e la tutela nasce da ciascuno di noi, che la prevenzione è possibile. È vero che qualcuno contesta, ma ci si ammala lo stesso, e certo d'altra parte non è che abbiamo la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, però dai dati della letteratura, dagli studi scientifici si è visto che comunque chi segue alcune regole che adesso vedremo si ammala molto meno, e quindi questo è un dato importante. Per cui se anche non arrivo a non ammalarmi mai, perché ovviamente poi ci sono altri fattori che incidono, io posso fare la mia piccola parte, che bisogna vivere con consapevolezza. Il problema oggi, tante informazioni, poca informazione in testa, poi alla fine risultato, poca capacità di capire le cose, cioè nel senso a volte facciamo le cose senza neanche pensarci, mangiamo certe cose perché ci hanno abituato a mangiare certe cose e non ci poniamo più neanche le domande, e che l'avere un'informazione corretta permette almeno, lo dico sempre io, a scegliere, nel senso che il fumo fa male lo sappiamo tutti, va bene, nessuno obbliga un'altra persona a smettere, l'importante è però dare l'informazione perché uno possa scegliere se fumare o non fumare, fondamentalmente, perché il rischio è che se non si danno le informazioni giuste qualcuno, appunto, non avendo la consapevolezza di una determinata cosa, va avanti magari con certe abitudini non sapendo qual è il rischio, e poi magari uno dice se l'avessi saputo non l'avrei fatto. Adesso ho fatto l'esempio del fumo, ma può essere quello dell'alimentazione, tutta una serie di cose che possiamo vedere insieme. Torno solo indietro perché vi volevo far vedere le diapositive che non vi avevo fatto vedere, e soprattutto questa qui della presentazione ufficiale del libro, perché lì ci sono appunto tutti gli autori che hanno partecipato con noi al progetto. Il messaggio complessivo del libro è quello che diceva Kennedy, e cioè che ciascuno di noi può fare la differenza e ciascuno di noi almeno ci può provare. Cosa vuol dire? Che è ovvio che non è facile seguire tutte le indicazioni, non è facile fare sempre bravi, non è facile sempre seguire tutto quello che ci dicono appunto i testi, gli studi e quant'altro, ma almeno possiamo provare, e come diciamo noi ai nostri pazienti quando gli proponiamo di cambiare lo stile di vita, se anche non lo cambia completamente ma inizia a eliminare le cose più importanti, a correggere le abitudini più sbagliate, comunque ne avrà un vantaggio. Quindi se anche non arrivo al top del vantaggio, ma comunque se io inizio a cambiare qualcosa, questo qualcosa può fare la differenza per ciascuno di noi, ovviamente, anche perché si parla sempre del adesso ci sono tante malattie perché c'è l'inquinamento, ci sono tante malattie per questo motivo, per questo, per questo, per questo, ma non si pensa che una parte di queste malattie dipende dalle nostre abitudini. Vi do questo dato sui tumori non per aggravare il tema, ma più che altro per far comprendere. Da uno studio americano è saltato fuori che se la popolazione mangiasse in modo adeguato e riducesse la quantità di proteine animali che introduce nella sua alimentazione, ci sarebbero il 30% in meno di tumori dell'intestino. Un altro studio ha messo in evidenza come se si vanno a calcolare tutte le cause di tumori, tutte comprese, il 30% è collegato a cosa mangiamo, a se fumiamo, se beviamo alcolici. Quindi questi sono numeri credo importanti, quindi questo ci fa dire effettivamente che queste cose non dipendono dagli altri, dipendono da noi, dalle nostre abitudini e dalla nostra voglia appunto di tutelare o meno la nostra salute. Quindi tutto inizia anche da noi. Il libro dà questo messaggio un po', dà tutta una serie di consigli, ma dà questo messaggio, cioè pensate, riflettete sulle cose, non fatele solo perché è di modo, perché la pubblicità ci impone di farlo, chiedetevi cosa ci sta dietro alle cose, e a ogni
cosa nuova che viene immessa anche sul mercato, ci si deve porre: è veramente una cosa che fa bene o non fa bene, ne vale la pena o non ne vale la pena. Quindi bisogna cercare di non farsi vivere, ma di vivere più con la propria coscienza, con la propria consapevolezza, rispetto a delle cose che sembrano banali, ma poi dopo alla fine banali banali, ma non le sono, poi le pratica e le segue. Detto questo, per passare alla parte pratica, diciamo, di questo incontro, presento, ma solo rapidamente, il codice europeo contro il cancro, e lo presento perché adesso vedremo, di tutte le indicazioni che vengono date nell'ambito del codice, vedremo qual è l'impatto finale non solo sui tumori ma anche sul resto delle malattie, quindi sulla nostra salute. Diciamo che il codice europeo contro il cancro non è un decalogo che quattro oncologi seduti intorno a un tavolo si sono messi in testa di creare. Nasce da un lavoro incredibile, nel senso che esistono esperti in tutto il mondo che continuamente, tutti gli anni, vanno a valutare tutti gli studi clinici legati appunto alla salute, alla prevenzione, all'alimento nuovo che esce, qual è l'effetto e quant'altro. E tutti gli anni cosa succede? Che vengono valutati gli studi e vengono date man mano le indicazioni, fin tanto che qualche anno fa, finalmente, maturati gli ultimi studi, perché sono studi lunghi 10, 15, 20 anni per vedere ovviamente l'impatto sulla prevenzione, è stato codificato appunto il codice europeo contro il cancro, che raccoglie tutte le raccomandazioni che questi specialisti distribuiti in tutto il mondo, grazie agli studi, hanno fatto emergere. Ve le leggo rapidamente, poi entriamo solo in alcuni, perché ovviamente ci vorrebbe una sessione per ciascuno di questi punti. Ma come vedremo nell'ambito delle raccomandazioni, tutto dipende da noi, perché la raccomandazione, la prima, dice non fumare e non fare uso di tabacco, non fumare in casa, appoggia le politiche antifumo nei luoghi di lavoro, perché il fumo è uno dei pochi cancerogeni riconosciuto come causa effetto per tantissime malattie, non solo per il tumore. Voi pensate che il fumo interviene nelle patologie cardiovascolari, interviene nelle patologie cerebrovascolari, crea problemi a livello polmonare estremamente gravi, e a volte delle BPCO sono molto più gravi di alcuni tumori, perché uno poi non respira lo stesso anche se non ha un tumore. Quindi il fumo è una nostra cosa, cioè non dipende sempre dagli altri, anche noi possiamo decidere di non fumare, possiamo decidere di rispettare o no le norme che sono state introdotte contro il fumo e che sono state introdotte a livello nazionale proprio per questo motivo, perché è riconosciuto l'effetto dannoso del fumo. Ovviamente il sistema sanitario nazionale ha tutto lo scopo di evitare ovviamente le patologie, quindi di invitare la gente a non fumare. Fa in modo di mantenere un peso corporeo salutare, sii fisicamente attivo, segui una dieta sana, limita l'assunzione di alcolici, e poi entreremo in alcuni di questi punti, evita l'esposizione prolungata al sole, perché il sole purtroppo, a causa anche del buco nell'ozono, fa male, non fa più bene come una volta, ma fa male. Sui luoghi di lavoro ci dicono proteggiti, quindi usa i dispositivi di prevenzione che ti vengono forniti, soprattutto quando si fanno certi tipi di lavoro col contatto con sostanze che possono far male. Controlla se in caso sei esposto ad alti livelli di radon. Il radon è un gas che emerge proprio dalla crosta terrestre. A livello mondiale ci sono aree a più o meno esposizione, che danno più o meno esposizione. Nelle aree dove c'è una maggiore esposizione si è visto un tasso maggiore di patologie, quindi è importante anche sensibilizzarsi rispetto a questo discorso. Nelle donne l'indicazione è quello di allattare, perché l'allattamento riduce il rischio appunto di tumore alla mammella. E sul discorso, l'altro discorso importante è la terapia sostitutiva in menopausa, cioè la terapia che viene data per controllare gli effetti appunto della menopausa può aumentare il rischio. Questo non vuol dire che non va fatta in assoluto, vuol dire che se va fatta, perché ci sono dei motivi seri per farli, bisogna farla stando attenti e sapendo che c'è questo rischio, e quindi di controllarsi di più rispetto a una donna che non fa questi tipi di terapie per alcune problematiche che potrebbe creare.
L'undicesima raccomandazione è quella di vaccinare i bambini contro l'epatite B e l'HPV, che è il papillomavirus, perché sono dei virus che possono creare cancro con l'evoluzione, che possono dare problemi di salute molto gravi. Abbiamo, grazie a Dio, oggi a disposizione le vaccinazioni, e quindi il concetto è: vaccina i tuoi figli perché saranno adulti sani, proprio perché si fa prevenzione proprio primaria in assoluto, che è la fase più importante ovviamente. Arrivare prima che la malattia possa manifestarsi è fondamentale. E poi l'ultimo punto, non perché è meno importante, ma comunque l'hanno messo come dodicesimo punto, è di aderire ai programmi di screening che attualmente a livello nazionale e anche europeo sono quelli legati al tumore, alla prevenzione del tumore dell'intestino, della mammella e della cervice uterina. Quindi, come vedete, in questo decalogo non si parla dell'inquinamento in generale, non si parla del fatto che qualcun altro ci crea il problema. Come vedete, tantissime di queste indicazioni dipendono da noi. Io posso decidere di fumare o non fumare, di mangiare o non mangiare in un certo modo, posso decidere di fare o di non fare attività fisica, posso decidere di partecipare o non partecipare a uno screening. Quindi, come vedete, l'obiettivo è quello di stimolare la consapevolezza che certe cose sono importanti, e ognuno di noi ovviamente si deve attivare per quel che riesce a sviluppare queste indicazioni. Ovviamente, come vi dicevo, ognuno di questi argomenti meriterebbe una lunga discussione. Il tempo ovviamente non ce l'abbiamo, per cui io ho raccolto dall'interno del libro e dalle esperienze appunto di conferenze che abbiamo fatto in questi ultimi anni alcune raccomandazioni che sono delle raccomandazioni molto semplici, banali, che ognuno di noi può iniziare a mettere appunto in pratica anche da domani. 10 consigli sul discorso dell'alimentazione. E questi consigli sono prima di tutto di bere ogni giorno tanta acqua, perché questo aiuta non solo i nostri reni a lavorare meglio, ma anche a liberarci dalle tossine, a far lavorare i tessuti come si deve, a eliminare anche tutte quelle sostanze che tenderebbero ad accumularsi nel nostro organismo. A tavola bisogna variare molto le scelte, non dobbiamo mangiare sempre le stesse cose. L'importante è cambiare continuamente, cioè il menù deve essere sempre diverso giorno per giorno, all'interno della settimana, all'interno del mese, e soprattutto la varietà deve seguire la stagionalità, che è importante, cioè la frutta e la verdura a seconda delle stagioni ha delle caratteristiche diverse che ci aiutano fisicamente a lavorare, a lavorare con l'organismo meglio o peggio. Ad esempio, le verdure fresche come l'insalata, le cose, sono tipicamente estive perché contengono tantissimi liquidi, sali minerali che ci servono in un momento in cui il nostro organismo è sottoposto alle alte temperature. Ci sono verdure che invece vengono usate prevalentemente d'inverno, perché in inverno c'è bisogno di altre sostanze che aiutano il nostro organismo a combattere il freddo, a controllare le malattie e quant'altro. Quindi l'importante è un po' ritornare a ritroso con la mente, perché ormai penso che i bambini oggi non sanno più qual è la stagione della frutta, perché tanto ci abbiamo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, ci sono le fragole anche al giorno di Natale, che è praticamente impensabile. I bambini penso che credano che appunto nascano direttamente, qualcuno penso che nascano direttamente nel supermercato e non sappia neanche che arrivano dei campi. Questo è un problema ovviamente, quindi si tratta di rieducarci noi adulti, che forse l'abbiamo perso questo senso, ma soprattutto di educare i nostri bambini a questa cosa. C'è un frutto e una verdura per ogni stagione e ha un senso in tutti i sensi. Un esempio infatti che fa sempre una dietista che collabora con noi all'interno di questo diciamo progetti nostri della prevenzione è che il pomodoro ha un'efficacia in estate, perché c'è tutta una serie di cose. Se io lo produco sotto sforzo in una serra per averlo pronto in inverno, non ha tutte le qualità interiori che dà durante il periodo estivo, quando cresce alla luce del sole, con un certo clima e via dicendo. Quindi siccome i vegetali, la frutta e la verdura sono cose vive, non è che sono cose di plastica che poi mangiamo, cioè sono cose vive, anche loro hanno la capacità di darci degli alimenti più o meno buoni a seconda di dove sono prodotti, quando, come e perché. E da qui che nasce tutto il discorso del chilometro zero, cioè di non far girare troppo frutta e verdura, di accontentarci di quelle che abbiamo nelle nostre vicinanze, perché comunque sono cresciuti nel clima giusto, nel momento giusto, non subiscono il trasporto, non c'è il problema della maturazione forzata, non vengono conservate troppo. Quindi tutto questo, non devono usare dei pesticidi particolari per non farli rovinare. Qualche giorno fa ero al supermercato, c'era una signora che si lamentava col fruttivendolo dicendo: settimana scorsa mi ha venduto delle mele che sono marcite in frigorifero dopo 2 giorni, e io ho risposto: signora, grazie a Dio che sono marcite, si doveva preoccupare se non lo fossero. Perché? Perché è normale che la frutta possa marcire, se non marcisce uno si deve chiedere il perché, perché sono state ovviamente trattate con dei prodotti che rallentano la maturazione e via dicendo, ma quei prodotti fanno male alla nostra salute. Quindi dobbiamo anche un po' ritornare a capire che la frutta e la verdura hanno non solo la loro stagione, hanno anche la loro durata, vanno trattate in un certo modo, vanno conservate e cucinate in un certo modo. L'altra cosa importante è non saltare mai i pasti, e sempre come dice questa dietista che collabora con noi, quello che sarebbe ottimale fare è fare una colazione da re, un pranzo da principe e la sera la cena da poveri, nel senso che noi dovremmo caricarci di quelle che sono le calorie, le sostanze nutritive all'inizio della giornata, dove abbiamo poi tutto il tempo per smaltirle, e non fare come spesso facciamo, che si mangia di più alla sera perché ci si rilassa e tutto quanto, poi però siccome finiamo a letto non abbiamo modo di smaltire ovviamente quello che abbiamo mangiato. Quindi l'attenzione è nel non saltare i pasti, perché saltare i pasti non aiuta la dieta ma peggiora il metabolismo, e fare una colazione buona, un pranzo adeguato, e poi la sera cercare tendenzialmente di stare leggeri. L'altra cosa importante è che cosa mangiamo, e quindi l'importanza di consumare tutti i giorni la frutta e la verdura. Si dice almeno 2 porzioni di frutta e almeno 2 di verdura, ultimamente il numero magico è 5, 3 di verdure e 2 di frutta, il concetto è mangiamola tutti i giorni, ecco, quello che è più possibile, ricordandoci però che la frutta è zuccherina, cosa che non lo è le verdure, e quindi ovviamente la prevalenza della quota di verdura rispetto alla frutta dipende fondamentalmente da questo. Una cosa importante è non dimenticarci i cereali, che fanno bene e che sono utili alla nostra salute: pane, pasta, riso. Non è vero che non si devono mangiare, si devono mangiare nelle quantità giuste, e soprattutto quello che si consiglia è di utilizzare prodotti integrali, cioè che non sono stati manipolati, che non sono stati ovviamente polverizzati, diciamo, dalle tecnologie moderne, perché i prodotti troppo raffinati hanno un indice glicemico alto, cioè aumentano rapidamente la glicemia scatenando una serie di processi metabolici che portano appunto a creare un danno al nostro organismo, e quindi l'importanza di utilizzare prodotti più grezzi possibili. Questo non vuol dire che uno non può più mangiare la pasta non integrale o il riso non integrale, vuol dire che semplicemente bisogna cercare di mangiare un po' uno, un po' l'altro, e imparare a riappropriarsi di alcuni gusti che abbiamo perso. Le nostre papille gustative si adattano velocemente, ovviamente, a tutto quello che ha sapore. È facile abituarsi al salato, al dolce, alle cose. Ovviamente, cosa viene fatto dalle industrie che producono i prodotti già pronti? Fondamentalmente è quello di dare talmente sapore alle cose che mangiamo che ci abituiamo a quel sapore talmente elevato che poi, se assaggiamo, non so, una fragola che non è stata prodotta in un certo modo, sembra che non abbia quasi più gusto. In realtà l'importante appunto è cercare di mangiare i prodotti più naturali possibile. E come dico sempre io alle donne quando facciamo corsi di cucina, riappropriamoci delle nostre padelle e iniziamo a ricucinare, perché un grosso problema che si sta creando adesso, soprattutto nelle nuove generazioni, è che le donne non cucinano quasi più, si mangiano prodotti pronti, fatti da altri, che contengono conservanti, che sono tossici, e quindi è un po' un cane che si morde la coda, perché uno continua a mangiare male per cose preparate da altri, invece l'unico modo per controllare davvero quello che mangiamo è prepararcele per conto nostro. Quindi, al di là che si possono comunque usare verdure che, non sta, che sono state surgelate, se uno non ce la fa ovviamente a prendere tutti i giorni le cose fresche, l'importante è che non siano stati preparati, cioè che sia il prodotto grezzo surgelato e che si possa poi spadellare in cucina e preparare nel modo corretto. L'altra cosa importante è il controllo delle proteine animali, riducendo ovviamente il consumo di carni, sia quelle lavorate che quelle non lavorate, privilegiando carni bianche perché vengono meno, diciamo, manipolate dall'uomo, e introducendo il pesce fresco, surgelato almeno un paio di volte a settimana, e ricordarci che i vecchi legumi, che adesso quasi non fa più di moda mangiare, facevano molto bene in passato e farebbero molto bene anche adesso, sostituiscono perfettamente le proteine animali e hanno però dal loro vantaggio che, proprio perché non sono animali, non acidificano il nostro ambiente interno e non causano poi tutta una serie, appunto, di processi metabolici che ci fanno ammalare. Ovviamente limitare i grassi utilizzando prevalentemente l'olio di extravergine di oliva come prodotto di condimento, perché è quello che fa meglio in assoluto. Non eccedere con il sale, perché anche una quantità eccessiva di sale crea scompenso all'interno dell'organismo, prima tra tutti una ritenzione idrica importante che poi può provocare altri problemi, e limitare il consumo di dolci e bevande molto caloriche nell'arco della giornata. Questo perché? Perché appunto tutti gli zuccheri che noi produciamo in eccesso, soprattutto se sono lavorati e raffinati, aumentano in modo rilevante la glicemia, creando proprio dei picchi, per cui andiamo a stimolare continuamente il meccanismo dell'insulina, e siccome l'insulina è legata a tutta una serie di fattori di crescita, si favorisce la produzione di processi infiammatori cronici che poi possono portare alla comparsa di malattie varie, tra cui c'è anche appunto il tumore. Sempre nell'ambito delle buone pratiche che dovremmo fare noi, c'è il discorso anche dell'attività fisica. La vita sedentaria, che tutti noi ormai sempre più abbiamo, perché siamo diventati sempre una popolazione, questo a livello mondiale, sempre più comoda, anche questo non fa bene alla nostra salute. Dobbiamo muoverci e cercare di muoverci, non andando, e non è necessario di fare l'Ironman della situazione, nella vita di tutti i giorni possiamo trovare sempre il modo di dare un minimo di movimento, che è quello che serve appunto per la nostra salute. Quindi, partendo dal fatto che è importante muoversi, che cosa possiamo fare? Vabbè, quello di cercare di essere il meno sedentari possibile, quindi magari piuttosto che passare la serata sul divano, trovare qualche attività alternativa. I bambini e i ragazzi, questo è un problema grande, sempre di più attaccati ai giochi elettronici, alla TV, passano i loro pomeriggi, a volte anche in piena estate, davanti appunto a questi giochi. Buttiamo fuori all'aperto e facciamoli giocare all'aperto, fa bene che si muovano, fa bene che prendano la giusta quantità di sole con le protezioni giuste, ma fa bene. L'attività fisica è importante non solo per i bambini, ma anche per gli adulti e per gli anziani, e quindi non è che perché uno è vecchio deve camminare di meno, di fare meno di quando è giovane, avrà dei tempi diversi, delle cose diverse, ovviamente si va a passeggiare anziché andare a correre, ma il concetto è che si può comunque fare ancora. E il muoversi non vuol dire appunto andare in palestra tutti i giorni, ma vuol dire semplicemente camminare, giocare, ballare. Ci sono tante attività che ci permettono di fare attività fisica, che sono anche divertenti e anche socializzanti, voglio dire, anche solo dire passo la serata e vado a fare una serata di ballo, anche quella è una cosa divertente che allo stesso tempo ci tiene in movimento. Se è possibile cercare di andare al lavoro a piedi, o comunque magari lasciare la macchina in un parcheggio un pochino più lontano e non attaccato praticamente sotto al posto di lavoro, perché ci permette di fare una bella passeggiata sia andando che tornando, e cercare di fare, quando possibile, che non ci sono altri problemi, le scale anziché usare l'ascensore. Quello che si chiede non è tanto, sono 30 minuti al giorno, ma tutti i giorni. Perché nell'ambito dell'attività fisica quello che premia non è la quantità in quel momento, ma è la costanza. Quindi poco, costante, fa molto di più che una quantità importante di attività fisica in un giorno solo. Il consiglio, tra l'altro, di questi 30 minuti al giorno fa bene a tutto, fa bene alle articolazioni, fa bene per l'osteoporosi, fa bene per controllare e contrastare l'aumento del peso, fa bene per la salute anche mentale del nostro organismo e via dicendo. Quindi è un qualcosa di semplice, le scarpette comode, si va in giro, si fa la propria passeggiata e con una cosa così semplice, se si dà costanza, si dà effettivamente un buon riscontro per la propria salute. Ovviamente cercare di sfruttare ogni occasione, quindi dal camionino da portare fuori piuttosto che non fare lavori domestici, perché anche quello viene considerato attività fisica soprattutto per noi donne, il giardinaggio e via dicendo. Poi ovviamente chi è in salute, che non ha altri problemi, non ha altri disturbi, se potesse fare comunque svolgere un'attività diciamo più complessa, potrebbe farlo e si dà l'indicazione almeno di un paio di volte a settimana. Questa attività però potrebbe essere dal passeggiare un tempo più lungo rispetto alla mezz'oretta richiesta tutti i giorni ad andare a nuotare piuttosto che non andarsi a fare un giro in bicicletta. Quindi diciamo che le occasioni per fare attività fisica ci sono, basta la nostra buona volontà fondamentalmente. In questo schema vedete sopra la piramide per l'attività fisica e sotto la piramide alimentare piemontese, dove appunto iconograficamente vengono un po' ricordate in quante volte bisogna fare le cose per l'attività fisica e che tipo di alimenti mangiare. Se ci focalizziamo sul discorso degli alimenti, alla base della piramide ci sono i cibi che vanno mangiati tutti i giorni e man mano che ci si alza nella piramide si arriva a quei cibi che vanno mangiati molto saltuariamente fondamentalmente. Il discorso della piramide alimentare piemontese è un progetto piemontese che è stato tra l'altro firmato dalla Comunità Europea, perché a dispetto delle altre piramidi alimentari, perché se andate su internet anche lì ne trovate tante, ha cercato di tutelare il prodotto chilometro zero e le abitudini dei piemontesi, cioè scegliendo e andando a riscoprire anche cibi e ricette proprio tipiche della propria regione. Questo perché? Perché è vero, noi siamo anche a tavola diversi a seconda delle regioni, siamo diversi addirittura da una zona all'altra all'interno della stessa regione, e tutelare quelli che sono anche i prodotti tipici tutela un po' quella che è la nostra storia, e quindi è importante ovviamente riconoscere anche questi aspetti. La conclusione di questa rapida carrellata, perché ribadisco le cose sono tante, ovviamente qui non è facile sintetizzare tutto, è che uno stile di vita sano contribuisce non solo a prevenire il cancro, che ve l'ho messo come ultimo dei fattori, ma a tenere sotto controllo i valori di pressione, a tenere sotto controllo il colesterolo e i trigliceridi, a prevenire le malattie cardiovascolari, a prevenire l'obesità, il sovrappeso, il diabete, l'osteoporosi e poi appunto anche il cancro. Quindi, come vedete, queste stesse regole messe in pratica tutelano non solo la prevenzione verso la malattia tumorale, ma anche tutte le altre patologie, tenendo conto che se è vero che i tumori hanno un'incidenza in crescita costantemente nell'ultimo secolo, è anche vero che ancora oggi la prima causa di morte a livello mondiale sono le malattie cardiovascolari, e che forse fanno un po' meno paura del tumore, però alla fine come incidenza queste malattie sono quelle più frequenti, e però le stesse indicazioni che dà il cardiologo sono le stesse che noi diamo ai pazienti che stanno facendo un trattamento per un tumore, e sono le stesse che dà un medico curante quando si tratta di correggere appunto il colesterolo piuttosto che non i trigliceridi alti, perché tutto è basato su che cosa mangiamo, con quanta frequenza lo facciamo e via dicendo. Un aspetto da non sottovalutare è quello dell'uso di alcol, che è una cosa che mette sempre un po' in crisi, perché anche noi quando facciamo l'anamnesi di un paziente chiediamo: ma beve alcolici? Ma no, sono i pasti. Poi dopo, indagando, salta fuori che gli alcolici bevuti all'interno della giornata, è vero che è solo vino, non ci si arriva ad ubriacare, però magari sono un paio di bicchieri a pranzo, un paio di bicchieri a sera, e qualche volta scappa qualcosa in più. Allora, il problema dell'alcol, che va un po' sfatato, è il fatto che quando noi chiediamo se uno usa regolarmente bere gli alcolici, non è che noi pensiamo che uno sia un etilista o un alcolista. Il discorso di capire quanto vino si riesca a bere in realtà è legato al fatto che gli alcolici fanno male, punto. E le quantità che fanno male non sono molto alte, cioè non è che bisogna arrivare a bere 3 litri al giorno per far male. perché siccome siamo diversi, nelle donne più di mezzo bicchiere al giorno può già creare problemi per la salute, mentre nell'uomo si arriva a un bicchiere al giorno. Quindi il discorso anche qui che va capito non è che non bisogna bere in assoluto, però siccome sappiamo che è una sostanza pesante per il nostro organismo, che va ad impattare e a creare danni a livello del fegato soprattutto, ma che può aumentare anche la quota calorica che tutti i giorni introduciamo, attivando quel meccanismo perverso appunto del glucosio che aumenta velocemente, che quindi attiva tutto il metabolismo dell'insulina, dobbiamo stare attenti e mantenere il piacere del bere un buon bicchiere di vino si può fare, l'importante è che si sta attenti appunto con le quantità. Quindi il concetto e il messaggio che deve passare non è che non bisogna più bere, ma se anche vuoi bere tutti i giorni, limita almeno la quantità e usa del buon vino, che almeno uno già che lo beve, se lo beve buono, come si suol dire, che è meglio. Tra l'altro la cosa importante è soprattutto ricordarsi che tutti gli alcolici interferiscono con i farmaci, e quindi è importante ricordarsi questa cosa, soprattutto se si fa delle terapie croniche, e che soprattutto negli adolescenti e nei ragazzini l'alcol fa proprio male, è proprio tossico, e quindi dovremmo cercare di far capire questa cosa ai ragazzi, che invece sempre di più, arrivati ad una certa età dell'adolescenza, si avvicinano appunto agli alcolici, a volte facendone un uso poco moderato. Un altro degli argomenti, secondo me, su cui dare qualche riflessione è quello legato alle onde elettromagnetiche. Noi siamo circondati da onde elettromagnetiche e spesso ce le creiamo noi nel momento stesso in cui prendiamo in mano il cellulare. Allora, non posso ovviamente entrare nei dettagli, perché ribadisco, il Paolo che ci ha parlato appunto di questa problematica ha parlato un'ora e mezza durante la conferenza e ha finito perché era finito il tempo, se no sarebbe potuto andare avanti per ore a raccontarci. Però, giusto per non spaventare ma allo stesso tempo informare, il discorso delle onde elettromagnetiche ci sono e non ne possiamo più fare a meno, è vero, perché nessuno può più fare a meno del telefono o di altri dispositivi elettronici. Il discorso è usarli anche qui con consapevolezza, e cioè se io so che il telefono fa male perché produce appunto queste onde elettromagnetiche, magari uso il cellulare per le conversazioni tenendo il cellulare non magari un'ora attaccato al telefono e chiacchierando, ma magari usando le cuffiettine in modo tale che mi si allontani il dispositivo dall'orecchio, dove ovviamente può causare problemi. Oppure le onde elettromagnetiche hanno dimostrato di andare a ridurre la fertilità dei giovani, perché hanno l'abitudine di tenere il cellulare in tasca e questo fa male. Per gli anziani spesso lo viene messo nel taschino vicino al cuore, anche questo fa male. Il discorso quindi non è di non usarlo, ma siccome sappiamo che fa male, cerchiamo di evitare alcune cose e di abituarci ad usarlo nel modo giusto. Per cui vi rimando a questo bellissimo poster che potete trovare sul sito dell'Associazione Italiana di Elettromagnetismo, che dà, bellissimo il titolo, dai voce al tuo cervello, e dà 10 regole fondamentali su come utilizzare appunto i dispositivi super tecnologici per cercare di prevenire i danni. E quindi loro dicono: sappiamo che fa male, a scopo cautelativo, siccome ancora si sta discutendo bene su quanto sarà l'effetto o qual è l'impatto, usali ma usali con consapevolezza, cercando appunto di utilizzare nell'arco della giornata senza esagerare, tipo i ragazzi che non so infilano il cellulare sotto il cuscino, no? E quello non fa bene, ovviamente uno dorme con le onde elettromagnetiche che continuamente vengono su e via dicendo. Quindi il concetto è anche qui sempre di vivere il discorso della prevenzione, non con l'angoscia, oddio non uso più il cellulare in vita mia, perché non si può vivere ormai senza per tutta una serie di motivi, ma di usarlo appunto con il cervello e di usare la testa. Da cosa nasce cosa, e siamo quasi arrivati alla fine, dopo aver pubblicato il libro, un'idea di nuovo per il lancio ulteriore di queste informazioni e abbiamo creato all'interno dell'ospedale la giornata della salute. Il 23 settembre, qualcuno di voi c'è anche stato, abbiamo aperto, grazie alla collaborazione tra l'associazione e l'ospedale, le porte dell'ospedale ai cittadini. All'interno di questa giornata che cosa si poteva fare? Sentire conferenze dove si parlava di salute di nuovo a 360 gradi, ritoccando un po' quelli che erano gli argomenti del circuito che avevamo fatto, ma non solo, il programma era molto fitto perché all'ingresso dell'ospedale le nostre volontarie accoglievano le persone che appunto si avvicinavano per la giornata ed erano stati realizzati dei gruppi praticamente all'interno dell'ospedale, per cui mentre in aula magna, come vedete, i vari relatori si alternavano per discutere di queste cose importanti appunto sull'alimentazione, di nuovo le onde elettromagnetiche e quant'altro, partivano dei gruppi di cammino per insegnare il fit walking ai cittadini e quindi insegnare una tecnica semplice di camminata però a passo veloce che può essere utilizzata appunto come attività fisica che viene ritenuta intensiva quando poi si applica ovviamente e si impara bene la tecnica e si fa continuamente. Abbiamo fatto provare ai cittadini lo shiatsu, che è un massaggio particolare che va appunto ad interagire soprattutto in alcune zone del corpo per il rilassamento corporeo e per il ripristino delle energie interiori positive. C'è stato il corso di yoga dove potevano partecipare i cittadini e poi ovviamente le nostre volontarie del corso di hobbistica hanno ricevuto chi aveva voglia di fare qualche lavoretto per passare appunto un pomeriggio rilassandoci insieme a noi e chiacchierando intorno al tavolo come si faceva una volta. Questo è uno dei laboratori più vecchi della nostra associazione ed è nato proprio perché le donne che fanno chemioterapia spesso appunto non possono lavorare in quel periodo, passano giornate a casa da sole, si deprimono perché stare da soli non è bello per nessuno e allora l'idea era quella di coinvolgere in un'attività manuale indipendentemente dalle capacità, perché l'importante non è far belle le cose ma stare insieme e ricreare un po' quel tessuto sociale che va a mancare quando si è ammalati. E come si faceva una volta, ci si metteva intorno a un tavolo, si chiacchierava e chi cuciva, chi faceva un'altra cosa, via dicendo, si passano i pomeriggi in questo modo e tra l'altro fanno un sacco di lavori bellissimi. Il libro è stato pubblicato, 3.000 copie la prima tornata a maggio, e è andato talmente tanto bene a tutti quelli che l'abbiamo regalato per diffonderlo ulteriormente che ne sono state pubblicate altre 3.000, le ultime 1.000 verranno consegnate entro fine gennaio. A chi l'abbiamo dato? Fondamentalmente a tutti i cittadini che passavano nella ASL e che passano ancora oggi nel nostro reparto, vengono lasciati a titolo gratuito per portarli a casa nelle sale d'attesa, al comune di Arona, al comune di Borgomanero. Poi un grosso progetto di distribuzione è stato quello con le scuole, 1.000 volumi sono stati regalati all'ITIS di Borgomanero e altri 600 verranno distribuiti a breve tra le scuole medie elementari e le ENAIP di Borgomanero. Perché regalare un libro? Perché uno dice avete speso, avete fatto, avete prodotto, perché? Perché il libro è cultura fondamentalmente e perché questo libro ha l'obiettivo di andare nelle case gratuitamente, nelle case appunto dei cittadini, non tanto per insegnare ma per far pensare, e questo è diciamo la nostra speranza, quella di dare un po' un messaggio insomma per far riflettere sulle cose e per dare delle motivazioni nuove per magari cambiare il proprio stile di vita e se anche attraverso questi libri riusciamo a far cambiare anche solo una cosa che non va, penso che abbiamo ottenuto un buon risultato. Da cosa nasce cosa però, e quindi l'anno scorso, grazie proprio all'incentivo di questa attività di prevenzione e promozione, siamo partiti con i corsi di cucina che già da anni facciamo per gli adulti, per i bambini. Sono stati aperti questi corsi di cucina ai bambini e alle scuole elementari ed è stata un'esperienza bellissima, soprattutto per noi che li abbiamo organizzati, devo dire, perché i bambini in cucina sono fantastici, sono riusciti anche a sgridare il cuoco perché usava i termini secondo loro non corretti, quindi è venuto fuori di tutto, c'era il cuoco che non sapeva più dove girarsi, ma è stato molto bello. Perché i bambini? Perché cambiare le abitudini quando si ha 60-70 anni è dura, Ma se noi insegniamo correttamente le regole dell'alimentazione, del buon vivere, della qualità di vita, che ai bambini, i bambini sono delle spugne, imparano estremamente in modo veloce. L'importante è che ci sia sostegno ovviamente della famiglia, per cui i corsi venivano strutturati con i bambini in cucina con il cuoco, che ovviamente li faceva proprio manipolare, e quindi si sono fatti le merende sane autonomamente, che le hanno mangiate anche dopo con molto gusto, e le mamme invece, il papà, erano con la dietista che dava loro appunto suggerimenti e indicazioni su come far mangiare questi bambini. La frase più tipica, quando portavamo via i bambini vestiti da cuoco all'interno della cucina, dei genitori: ma tanto lui non mangia quello, tanto questo non mangia quest'altro, tanto non mangia quest'altro. Non siamo riusciti a fare la torta di mele l'ultima volta perché si sono mangiati quasi tutte le mele che avevamo tagliato. Hanno provato carote, noci, le cose di uvetta sultanina, dopo che gli hanno anche raccontato qual era l'origine dell'uvetta sultanina, tutti ovviamente hanno voluto assaggiare. Quindi la scoperta del fatto che a volte siamo noi che limitiamo i nostri figli, perché siamo noi che ci mettiamo in testa che i bambini devono mangiare solo pasta in bianco, patatine e la cotoletta alla milanese, perché questo è un po' il vissuto di tutti. Se non c'è questo, il menù non si può fare per i bimbi. I bambini sono molto curiosi e se noi li stimoliamo, li facciamo partecipare, in realtà danno molte risorse, hanno tante risorse per imparare. E quindi il messaggio importante di questa cosa è proprio: cerchiamo di trattare i bambini non come immaginiamo noi che dovremmo farlo, ma cercando di dargli anche a loro la possibilità di avvicinarsi appunto a tutta l'alimentazione, perché tutto fa bene, e se glielo insegniamo fin da piccoli faranno meno fatica ovviamente poi come adulti a gestire appunto la loro alimentazione, l'attività fisica e quant'altro. Il nostro progetto è entrato nelle scuole definitivamente. Borgomanero ci ha fatto partecipare a un bando per i ragazzi, dove dovranno lavorare appunto sul nostro libro sull'elettromagnetismo, abbiamo scelto questo come argomento, e il lavoro non finisce perché per quest'anno ormai, perché non è, ormai siamo passati, abbiamo un altro progetto che vi invito a seguire sul nostro sito e sul nostro giornalino per chi ha l'opportunità, che è la salute a tavola, di cui però non vi dico niente perché sennò mi rovino la sorpresa di quest'anno. Io volevo ringraziare ovviamente tutte le persone che trovate scritte lì, perché hanno partecipato alle conferenze gratuitamente, si sono messe a disposizione nostra per scrivere questo libro. Nessuno di loro ha chiesto un compenso perché hanno capito il valore di quello che andavamo a fare, e un grazie speciale alle mie volontarie, senza le quali non potrei fare nulla, e anche a voi per l'attenzione. Grazie.
Direi che è stata una serata interessantissima, siamo stati tutti molto attenti, anche perché è un tono, una modalità e una, come dire, una cadenza nel raccontare che ci è piaciuta e non ci è stata per nulla difficile seguirla. Ci sono domande in sala. Io vorrei cominciare con una domanda che mi ha incuriosito. Quando diceva non saltiamo i pasti, quindi digiuno va bene, dice altrimenti perché non serve alla dieta, il metabolismo non aiuta il metabolismo, quindi il non saltare i pasti è relativamente a chi fa un progetto di dieta dimagrante? Mi spiego il perché della domanda, perché comunque ciascuno di noi, come tutte le cose, ha una propria modalità e una necessità di cibo. La nostra società è strutturata per il colazione, pranzo e cena, non tutti amano mangiare il colazione, pranzo e cena, pur nell'ambito del colazione da re, pranzo da principe e cena da poveri. Quindi se qualcuno anziché tre pasti se ne fa due vive benissimo, è considerato digiuno o diventa abitudine alimentare di quella persona?
Il discorso è fondamentalmente l'abitudine generale. Ovvio che se uno nell'arco della giornata mangia un paio di pasti e non esagera però nel secondo pasto alla sera, non si creano problemi, perché il fatto di star leggeri alla sera è di star leggeri, quindi uno se qualche volta salta la cena non è forse quello il problema, magari mangia qualcosa di diverso e non c'è. Il problema del digiuno si lega soprattutto, perché non è che fa male in assoluto, è se diventa l'abitudine, il solito discorso che si fa, cioè tutte le cose nel bene e nel male se vanno in eccesso fanno male.
Le vitamine, se si prendono quando c'è una carenza, fanno bene, se si prendono che non c'è la carenza, possono rischiare di fare peggio che non prenderle e che fare la propria vita. Stessa cosa per il discorso del digiuno: se si fa una volta ogni tanto, ci sono addirittura adesso dei nuovi studi che stanno segnalando come una giornata, una tantum di digiuno, dove però il digiuno non è non mangiare, non bere niente, è bere alcune cose, mangiare solo alcuni cibi e quant'altro, può far bene. Se l'abitudine diventa quella però di saltare matematicamente i pasti con la convinzione, no, che saltando il pasto io ottengo un dimagrimento, quello no, perché invece si va assolutamente ad impattare ulteriormente su un metabolismo che magari ha già problemi, peggiorando ulteriormente la situazione, proprio perché il nostro organismo ha comunque bisogno di tutti gli alimenti, ha bisogno nell'arco di tutta la giornata con una certa cadenza. Poi ovvio, ci sono quelli che sono abituati a mangiare un certo modo o un altro, e non è che tassativamente devono diventare 5 pasti al giorno, 3 principali e 2 spuntini, però ecco, bisogna ragionare sempre nel non esagerare nelle cose, soprattutto sfatare un po' questo mito che se uno salta il pasto dimagrisce. Non è vero, magari ce lo ottiene, non so, le prime 2-3 settimane, poi non funziona già più e anzi si crea un ulteriore problema per il proprio metabolismo.
Potete intervenire sul togliere il limite di età per gli screening, perché a una certa età non ci si accende
questo, più. Questo è vi spiego come funziona lo screening, perché
a parte il fatto che no, nessuno di noi operatori può cambiare questa cosa, perché lo screening, no, e lo spiego il meccanismo. Allora, lo screening è una scelta che fa la nazione, nel senso che noi siamo fortunati, l'Italia è una di quelle che aderisce agli screening e non solo li promuove, li paga anche lei, cioè lo Stato paga questo screening. Come nasce uno screening? Uno screening nasce da e può essere fatto solo per alcune patologie, non per tutte. Per quale motivo? Perché per poter screenare la popolazione è necessaria che quella patologia abbia un'evoluzione che sia ben conosciuta, che abbia dei tempi di evoluzione che siano ben conosciuti e che ci sia un esame non troppo invasivo che ci permetta di fare una diagnosi precoce. Poi cosa si fa? Trovando quello che potrebbe essere l'esame, si fanno degli studi, perché non si parte mai a dire siccome questa cosa va bene partiamo. Allora si fa lo studio e lo studio va a identificare qual è la fascia di popolazione in cui applicato quell'esame si ha la massima resa nello scoprire precocemente i tumori. Per cui il concetto è, non è che non si deve più fare la mammografia una volta fuori dallo screening, è che lo Stato non finanzia più fuori dallo screening la mammografia, perché in quelle fasce d'età la capacità comunque dello screening non è tale da giustificare il costo, perché poi è ovvio che lo Stato ha anche dei costi. Quindi, selezionata la popolazione più a rischio, lo screening funziona nel rischio. Infatti c'è comunque da dire che la differenza qual è? Che quando io sono all'interno della fascia dello screening vengo chiamato automaticamente a fare l'esame. Al di fuori di quelle fasce non mi chiamano più, ma io posso andare a fare lo stesso i controlli. È questo che bisogna un po' sfatare il mito. Non è che poi uno basta, dopo i 69 anni non si fa più lo screening, non si fa più la mammografia. Non è vero. Cioè non ci chiameranno più in automatico, perché lo screening è previsto per quella fascia di popolazione, ma ognuno di noi può andare a fare l'esame e può telefonare benissimo lui per aderire comunque alla prevenzione. Questo è proprio legato a degli studi. Adesso, per esempio, in Piemonte è stato portato avanti uno studio sperimentale osservazionale dove si va a valutare se la mammografia tridimensionale, che si chiama tomosintesi, che è un apparecchio ultra moderno, è meglio della mammografia bidimensionale, che è quella che tradizionale che si utilizza adesso, nel fare lo screening. Perché? Perché si è visto che nella diagnostica, non nello screening, cioè quando uno ha un problema, quindi va per un nodulo e si fanno le due metodiche, la tomosintesi è molto più efficace nella valutazione, nello studio della mammella. Ma noi non abbiamo ancora il dato se fatto in prevenzione quello davvero è di più della vecchia mammografia. Lo studio probabilmente darà i dati nel, adesso 2018-2020 credo più o meno, perché si è appena chiuso, e quello ad esempio potrebbe ribaltare completamente le indicazioni dello screening, perché è uno studio molto grande che andrà a valutare tutta una serie di aspetti e negli aspetti che sono stati curati non è solo la capacità diagnostica, ma andranno a valutare per fasce di età dove magari quel tipo di screening funziona meglio della mammografia. E magari, adesso la butto lì, magari viene fuori che, non so, tra i 45 e i 55 anni funziona più la tomosintesi che non la mammografia tradizionale, magari dopo una certa età la mammografia tradizionale dà gli stessi risultati di questa che è più tecnologica. Per cui il problema è che tutto deve essere basato su degli studi, gli studi vanno a identificare le fasce di popolazione a rischio e lì lo Stato finanzia, perché lì sa che facendo quel tipo di screening aiuterà a, ovviamente a prevenire e a comunque ridurre l'impatto della malattia in una grossa fetta della popolazione. Ovviamente essendoci comunque dietro un costo non si può fare tutto a tutti e quindi si fanno queste selezioni. Poi comunque noi se volessimo cambiare qualcosa non dipende da noi, noi al massimo possiamo aiutare a dare informazioni, poi il resto purtroppo sono decisioni molto più alte. Pensate che questo studio ha arruolato in tutto il Piemonte 73.000 donne nel giro di 2 anni e mezzo più o meno, e sono lieta, qui c'è anche la presidente delle Forti e Serene, che grazie alla collaborazione tra Forti e Serene, Associazione Mimosa e AVO di Borgo Manero siamo riuscite nel giro di un anno a fare arruolare l'80% delle pazienti arruolabili per lo screening all'interno di questo protocollo, che sono circa 4.000 donne. E quindi anche noi come associazione abbiamo appunto dato il nostro contributo a questo studio e speriamo insomma che il nostro sforzo porti a dei risultati positivi per le donne.
Volevo chiedere se ci sono delle percentuali di incidenza in funzione alla regione o all'alimentazione in Italia, ad esempio.
Certo, certo, assolutamente, nel senso che adesso a memoria non gliele so dire, però, perché ovviamente è molto differenziata la cosa, però sì, all'interno dell'Italia, come all'interno dell'Europa e come a livello mondiale, ci sono aree a più tasso alto di alcune patologie piuttosto che non altre, e tutto fa il discorso soprattutto alimentazione e stili di vita. Come dicevo prima, se si va a valutare il rischio di cancro a livello mondiale, il 30-35% delle cause sono legate agli stili di vita. Quindi è facile immaginare che i tumori sono più alti dove? Negli Stati Uniti, in Europa, molto meno in altre nazioni più povere. Perché? Perché proprio l'avere troppo, cioè noi adesso abbiamo un problema, si è ribaltato un po' il problema, nel senso che una volta avevamo il problema di che cosa mangiare e morivamo di fame, adesso siamo arrivati all'opposto, cioè le malattie del benessere, perché il diabete, la pressione alta, il colesterolo alto, il cancro sono malattie del benessere, abbiamo troppo, mangiamo di più di quello che ci servirebbe, perché ovviamente non siamo più dei cavernicoli che devono andare a cacciare, no, per mangiare qualcosa, ma abbiamo tutti una vita più sedentaria e questo eccesso ci fa male, anche perché l'organismo, il nostro organismo negli anni, cioè nell'evoluzione, ha imparato a contrastare la fame, ma non il benessere, perché era una cosa che una volta non c'era, e quindi per modificare le nostre caratteristiche proprio genetiche nella gestione anche appunto dell'eventuale abuso di sostanze ci vorranno centinaia di anni. Per cui l'organismo sa difendersi dalla fame e attiva tutta una serie di meccanismi, non dal benessere, per cui ci si ammala e quindi dobbiamo stare ovviamente attenti. Per quanto riguarda l'Italia, sono soprattutto le regioni del nord ad avere dei tassi di incidenza più alti per quanto riguarda alcune patologie, perché come dicevo prima c'è un'alimentazione meno curata che non al sud, dove ancora, ribadisco, le donne stanno in casa e fanno le casalinghe molto, molto spesso, e quindi cucinano loro, hanno magari il loro giardino, sanno cosa coltivare, cioè è proprio una cultura diversa, e quindi si vede proprio una differenziazione tra nord e sud, e questo si vede anche a livello mondiale, cioè tra i paesi industrializzati e meno industrializzati fondamentalmente. Poi ecco, nel dettaglio bisogna andare proprio tumore per tumore, andare a vedere le statistiche, quindi questa memoria non le ricordo, però questa differenza c'è assolutamente. Voi tenete conto che la dieta mediterranea è stata studiata per anni da un americano che si era appunto incuriosito del fatto che qui in Italia c'erano delle regioni in particolar modo dove le persone erano estremamente longeve. Questo succedeva nel primo dopoguerra, questo studio, queste valutazioni,
E appunto il discorso era, ha fatto rendere famosa la nostra dieta, no? Il problema è che adesso come adesso, se uno fa un esame di coscienza, quanti di noi fanno veramente la dieta mediterranea? Nel senso che ormai anche le nostre abitudini alimentari sono cambiate, sempre più spesso mangiamo cibi pronti, non curiamo l'alimentazione, i legumi qualcuno non sa neanche più che cosa sono, si cucina sempre meno, sempre cose più pasticciate, diciamo, no, rispetto a una volta che era una cucina povera. Però se voi pensate, soprattutto chi ha una certa età e l'ha vissuto, come e cosa si mangiava 40 anni fa era tutto diverso. Ecco, quella è la dieta a cui dobbiamo ispirarci. La dieta del un po' meno lavorato, più naturale, ecco, se noi riuscissimo a riaccogliere insomma i principi positivi di quella dieta, quello è quello che ci manterrebbe in salute. Ormai la dieta mediterranea penso che non faccia più nessuno, questo è il dramma, però sicuramente se riuscissimo a riappropriarci un po' del nostro, della nostra cultura alimentare, sicuramente faremmo un buon vantaggio per la nostra salute.
L'industria non aiuta perché i cibi prevalentemente preparati dalle industrie sono proprio fatti in maniera organolettica, da un punto di vista organolettico, tali per cui noi dobbiamo assuefarci a certi gusti, a certe sostanze, in modo da esserne dipendenti. Quindi alla fine diventa ancora più difficile lottare con il bambino e con l'alimentazione del bambino, perché il bambino è già da piccolo assuefatto a, adesso di recente, ancora delle merendine, di tutto quello che insomma. E poi mi pare anche che ci fosse una
più e sale,
assolutamente.
In Sardegna c'è attualmente c'è uno studio su una località particolarmente lungiera
del Sardegna. Alimentare tutelata, cioè legata alla tradizione del territorio, lì si ha una maggior salute. Il problema è dove si sono perse e si fanno perdere queste caratteristiche.
Le industrie farmaceutiche, quando devono piazzare a livello proprio dei luoghi dove far nascere il farmaceo e quant'altro, si legano ai fast food, sanno già che se in un certo posto dove l'alimentazione passa, si evolvono, tra virgolette, e arriverà il fast food, loro calcolano già che entro un tot di anni inizieranno a comparire una serie di malattie, per cui andranno a insediarsi laddove quel tipo di alimentazione va a svilupparsi. È una cosa quasi diabolica.
Allora ci dobbiamo orientare verso i vegetariani?
No, non è il discorso, non è quello.
Allora, perché qua bisogna dare la giusta segnalazione. Noi siamo onnivori, dobbiamo mangiare di tutto. Quello che conta è la frequenza con cui mangiamo le cose, la quantità e la qualità. Quindi non si tratta di non mangiare più la carne, però sempre ritornando al passato, voi avete una certa età, mi permetto, nel senso, quante volte mangiavate la carne? Tutti i giorni o magari solo la domenica o se non solo le feste? Ecco. Allora, infatti, e allora comunque i salumi affettati non avevano i conservanti, erano quelli che andavano a buffa se non si stava attenti. Adesso il problema è proprio quello, che noi abbiamo a disposizione questi frigoriferi a livello dei supermercati dove troviamo tutto e di più di tutto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. È questo che ci rovina. Gli affettati, ad esempio, nelle linee, io poi non ribadisco, sono entrata in tanti, se no non ce la facciamo più, però nelle linee guida del codice europeo contro il cancro si dice di limitare il consumo di carne, che vuol dire non mangiarne, limitare il consumo, perché qui c'è gente a livello generale che mangia carne, colazione, pranzo e cena, cioè perché poi uno deve anche comprendere che cosa vuol dire, no? Limitare la carne vuol dire mangiarne solo con meno frequenza e magari capire da dove viene la carne che ci mettiamo nel piatto, e anziché magari prenderne una che non sappiamo manco da dove arriva e come è stata alimentata la bestia, andare a selezionare un po' o la persona di fiducia che sappiamo che si rifornisce in un certo posto, andare noi a valutare dove e come comprarla. Per quanto riguarda gli insaccati invece, c'è scritto proprio vietati, cioè evitateli completamente. Perché? Perché il problema non è l'affettato in sé, è che sono pieni di nitrati e nitriti, che sono conservanti, che nel nostro intestino vanno praticamente ad avere un effetto cancerogeno diretto. Quindi, anche qui, se io lo mangio una volta ogni tanto, arriva Natale, c'è la festa, e mi mangio l'affettatino quella volta, magari già che mangio una cosa che non fa bene ci accompagno tanta verdura, che così ha un effetto positivo antiossidante, non crea un problema. Certo che se io faccio come certe mamme che danno panino col prosciutto cotto tutti i giorni ai loro bambini perché gli fa bene, in realtà io gli sto dando tutti i giorni una piccola dose di veleno, perché il concetto è quello. Ma sicuramente fa molto meglio quello, ecco, certo, perché
i suoi acidi grassi buoni, catena corta, e poi andiamo a mangiare le schifezze.
Per cui il concetto non è tanto bisogna diventare tutti vegani o bisogna diventare tutti vegetariani, bisogna imparare a mangiare le cose giuste, di qualità, con la frequenza giusta. La carne, se la mangio due volte a settimana, va benissimo, e se non la, appunto nei giorni che non mangio la carne ho un sacco di legumi, noi abbiamo un patrimonio da questo punto di vista eccezionale con cui posso fare un sacco di cose. Quindi il discorso è proprio quello di modulare la frequenza con cui mangio le cose, cercando di mangiare poco frequentemente quello che mi fa male e togliendomi intanto lo sfizio anche di quella cosa che non fa male, che può far male, però una volta ogni tanto, e fare una dieta corretta nel quotidiano. Quindi si tratta di fare, tra virgolette, un po' più i bravi nell'arco della settimana, e poi se la domenica uno vuole farsi il suo pranzo non c'è niente di male. Il problema è che qua, come dico io, è Natale tutti i giorni, questo è il dramma. Cioè, una volta la festa viene ogni tanto, ormai è Natale tutti i giorni, perché abbiamo a disposizione sempre tutto, troppo.
Una cosa che ci fa, per concludere questo saluto, però che ci fa figurativamente capire anche un pochino il senso di quello che facciamo, è la logica della goccia, la goccia piccola ma tutti i giorni crea il fora, la secchiata buttata ogni tanto non fa nulla, quindi la giornata in cui c'è qualcosa si può anche fare, guai se non lo facessimo, se no insomma, ma l'abitudine è importante. Grazie infinita alla dottoressa, alla sua esposizione, alla sua disponibilità. Grazie a voi della presenza, venite a prendere il libro perché è qui a vostra disposizione, e ci auguriamo magari di fare un prosieguo di queste serate. Grazie.